Provo a dirvi che anche questi insegnamenti naturalmente saranno tutti registrati, saranno poi online sul nostro sito, quindi li potrete ascoltare, riascoltare, scaricare, masterizzare, dare ad altri in maniera gratuita. Ok? Che cosa è l'intercessione? Partiamo proprio dall'ABC, partiamo dalla base, anche se partiremo su certe cose proprio andremo da molto lontano, partiremo proprio dalla Genesi, però è importante vedere il punto di vista esatto, perché se noi comprendiamo qual è il giusto punto di vista, la giusta prospettiva, noi comprenderemo veramente molte più cose e saremo molto più efficaci e molto più efficienti. Lo scopo di questo corso, di questi insegnamenti, non è semplicemente quello di fare una lezione in più, non è solo quello di reclutare lo chiamiamo un esercito proprio di intercessori, di soldati che stanno in preghiera e che combattono per la nazione. Lo scopo è anche quello di essere efficaci. No, non facciamo le cose, non vogliamo fare le cose semplicemente perché le dobbiamo fare. La cosa importante non è fare le cose, la cosa importante è essere efficaci, essere determinati e determinanti, avere la giusta capacità di influenza nel mondo spirituale. Quindi non è semplicemente uno studio in più, un libro in più che va ad inserirsi nella nostra biblioteca, ma è qualcosa che ci deve permettere di essere efficienti. Ok? Se non siamo efficienti nella nostra spiritualità, nella nostra vita spirituale, non serve a niente. La conoscenza gonfia, la carità edifica, la conoscenza gonfia. Se la conoscenza non è canalizzata verso un'operatività reale, efficace e efficiente, allora non abbiamo fatto niente. Tutto quello che noi facciamo è in realtà inutile. Stiamo semplicemente arricchendo la nostra religione. Che cosa è l'intercessione? Prima di capire che cosa è l'intercessione, dobbiamo andare a comprendere nel vocabolario, ok, proprio il significato della parola intercedere. E ci sono diverse spiegazioni, ma ne voglio dare due in maniera particolare che rendono proprio in maniera particolare l'idea su quello che è il significato della parola intercessione. Perché quando comprendiamo il significato, comprendiamo anche quello che Dio si aspetta da noi. Dio ci dà delle parole. Se comprendiamo il loro significato, comprendiamo quello che Dio vuole da noi. Dio ci parla, noi lo comprendiamo e agiamo di conseguenza. Intercedere significa letteralmente mettersi in mezzo tra due persone. Questo significa la parola intercedere, o significa anche intervenire a favore di qualcuno per ottenere un favore, o intervenire a favore di qualcuno per ottenere un favore, per ottenere una grazia, per ottenere un miracolo, per ottenere qualcosa. Quindi l'intercedere significa letteralmente mettersi in mezzo tra due persone e intervenendo a favore di una delle due parti per ottenere qualche cosa. Quando noi comprendiamo questo argomento, noi andiamo a comprendere realmente la diversità di intercessione che c'è tra l'antico patto e il nuovo patto. Non dobbiamo mai dimenticare questo principio assoluto, che i principi spirituali che agivano nell'antico patto non sono uguali di quelli che agiscono oggi nel nuovo patto. E andremo a vedere qualcosa di molto importante. Quando noi parliamo di intercessione e prendiamo degli esempi dell'antico patto, in realtà sono intercessione, ma non rispecchiano gli stessi principi e la stessa metodologia che dovrebbe rispecchiare l'intercessione del nuovo patto, perché oggi siamo in un nuovo patto con migliori promesse. Ok? E con qualcuno che garantisce, un garante del patto, che ha fatto qualcosa che nessun altro ha mai fatto. Ok? Intanto andiamo un attimo ad andare, facciamo proprio un'introduzione su questo. C'è un uomo di Dio che disse un giorno, si chiamava John Wesley, parliamo del XVIII secolo in Inghilterra, un evangelista incredibile, un uomo che ha visto milioni e milioni di persone venire alla salvezza nel suo ministero. Lui camminava con il cavallo, a volte con l'asino, si è fatto tanti chilometri a piedi, ed è un uomo che quando predicava non c'erano amplificazioni, microfoni, non c'era niente di niente. Quando lui predicava, migliaia e migliaia venivano ad ascoltarlo. Io non so come facessero con la loro voce, ma in ogni caso questo è quello che accadeva. Questi parlavano e c'erano a volte 6, 7, 8 mila persone in una riunione che ascoltavano lui e folle intere si convertivano. John Wesley disse fece questa dichiarazione, la vorrei leggere perché è molto interessante, perché dà la giusta introduzione all'argomento che trattiamo stasera. Ed ha detto così: sembra che Dio venga limitato dalla nostra vita di preghiera. Egli non può fare niente per l'umanità se qualcuno sulla terra non glielo chiede. Lo voglio ripetere. Sembra che Dio venga limitato dalla nostra vita di preghiera. Egli non può fare niente per l'umanità se qualcuno sulla terra non glielo chiede. E dobbiamo domandarci il perché, perché questa è una dichiarazione molto forte, ma che corrisponde a verità. Molti pensano che Dio abbia il controllo su ogni cosa e in ogni cosa. E se così fosse, il suo controllo sarebbe veramente un controllo disordinato. Se noi crediamo che Dio ha il controllo in ogni cosa, nel mondo e nell'umanità, allora possiamo chiaramente dire che Dio non sa fare bene il suo lavoro, che Dio non è in realtà Dio. Allora, Gesù ci ha insegnato a pregare in una determinata maniera. Vi ricordate la preghiera del Padre nostro? In Matteo, al capitolo 6, al versetto 10, Gesù ci ha insegnato a pregare in questa maniera: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. E la domanda che dobbiamo farci in maniera onesta e sincera è questa: questo mondo rispecchia veramente la piena manifestazione del regno di Dio e della sua volontà? Sicuramente no. Gesù ci ha insegnato a pregare: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. La domanda che dobbiamo farci: veramente questo mondo, veramente la nostra città, la nostra nazione rispecchia pienamente la manifestazione del regno di Dio e della sua volontà? Probabilmente no, vero? Probabilmente no. Allora, se questo è vero, allora dobbiamo imparare alcuni principi spirituali. Se noi continuiamo a dire che Dio ha il controllo di ogni cosa, noi stiamo dicendo che Dio non è Dio, perché Dio in realtà si muove attraverso la fede dei suoi figli, attraverso l'intercessione della sua Chiesa. Quando a volte noi usiamo espressioni "succedono le cose", tutte cose brutte, disastrose, cose che magari non corrispondono a dei, neanche ai nostri desideri, in realtà più semplici, quando vediamo che le cose non vanno e non vanno in una determinata maniera, noi dichiariamo: vabbè, tutte le cose cooperano al bene. E a volte usiamo questa frase semplicemente per giustificare il nostro fallimento, per giustificare i nostri errori, per giustificare quello che è l'andazzo di questo mondo. Ma investigando le scritture, cari, noi vediamo che Dio non controlla proprio tutto. Dio controlla solo quello che la Chiesa controlla attraverso la fede nell'autorità che gli è stata data in Cristo Gesù. So che è un'espressione molto forte, quindi quello che voglio chiedervi in questo momento è di gettare le vostre pietre dalle mani, non lapidatemi subito, ma aspettate la fine della lezione per dare dei giudizi affrettati. Dio non controlla tutto, Dio controlla solo quello che è controllato dalla Chiesa. Vedete? Ciò che fa la differenza quando noi vediamo le cose nel mondo, le cose che stanno succedendo nel mondo, noi possiamo tranquillamente, potremmo dare tutta la responsabilità al diavolo, possiamo dare tutta la responsabilità al mondo, al peccato, al satanismo, alla massoneria, all'idolatria. Noi potremmo dare tutta la responsabilità a chi vogliamo, in maniera particolare al nemico delle nostre anime. Però ricordatevi una cosa: il problema non è quello che il diavolo fa, il problema non è quello che il mondo fa, Il problema non è quello che la massoneria o i politici fanno. Il problema fondamentale sta in ciò che la Chiesa non fa. Questa è la chiave di lettura per ciò che sta succedendo oggi nel mondo. Se noi dichiariamo che Dio controlla tutto, noi stiamo dando a Dio stiamo parlando di Dio in maniera assolutamente sbagliata. Dio controlla ciò che viene controllato dalla Chiesa attraverso la sua fede, attraverso l'autorità che gli è stata data. Quindi quando parliamo di intercessione, andiamo a scoprire determinati principi fondamentali. Ma la domanda che dobbiamo farci è: com'era all'inizio? Com'era all'inizio? L'intercessione è qualcosa che è stata introdotta da Dio nell'umanità dopo la caduta di Adamo. Ok? Com'era all'inizio? Andiamo a leggere un attimo in Genesi, al capitolo 1, perché quando noi comprendiamo questi principi, vi garantisco che anche il nostro modo di pregare cambia, il nostro modo di intercedere cambia, il nostro modo di parlare con il nostro Padre cambia. Perché? Perché siamo consapevoli di chi siamo e di ciò che abbiamo ricevuto e di ciò che possiamo fare nel nome di Gesù. Questi sono tre pilastri fondamentali: essere consapevoli di chi siamo, ciò che abbiamo ricevuto e ciò che possiamo fare nel nome di Gesù. Quando noi studiamo la vita di Gesù, studiamo il piano di redenzione di Gesù, una delle cose fondamentali per noi comprendere è cosa in realtà Gesù è venuto a restaurare, cosa Gesù in realtà è venuto a ripristinare. Ecco perché l'intercessione del Nuovo Testamento, del Nuovo Patto, è totalmente diversa dall'intercessione dell'Antico Patto, e fra un poco spiegheremo anche il perché. Il tipo di preghiera che veniva fatta è totalmente diversa da quello che noi oggi facciamo. C'è differenza, ci sono diversi tipi di preghiere, non è questo il nostro argomento. Ma quando noi parliamo di intercessione non parliamo di preghiera. La preghiera è una cosa, l'intercessione è un'altra. Anche se a volte si usa la preghiera per definire tante cose, l'aspetto della nostra comunicazione con Dio. Preghiera significa innanzitutto parlare con Dio, significa comunicare con Dio. A volte nell'espressione preghiera vengono incluse le intercessioni, le suppliche, eccetera, eccetera. Ma c'è differenza tra il pregare e l'intercedere. Quando tu preghi, stai chiedendo qualcosa al Padre per te. Quando tu intercedi, tu stai letteralmente pregando per altri. Tu non intercedi per te stesso, tu intercedi per altri, perché intercedere significa mettersi in mezzo fra due persone intervenendo a favore di una delle due parti per ottenere qualche cosa. Quindi quando tu intercedi in realtà stai facendo un favore a qualcuno, quando tu preghi stai pregando per te stesso. Ok? Allora, com'era all'inizio? Com'era all'inizio? Se noi comprendiamo questo, comprenderemo, daremo una svolta chiara alla nostra intercessione. L'intercessione del Nuovo Testamento, ripeto, che è totalmente diversa dall'intercessione dell'Antico Testamento. In Genesi, al capitolo 1, il versetto 26, è scritto così: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse. Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Dio ha creato l'uomo. Dovremmo studiare su questo argomento sempre di più, perché è sempre più rivelatorio nella nostra vita. Io sto studiando molto personalmente su questo argomento, su questo soggetto, vi dico che ogni giorno scopro cose nuove su quello che è il piano originale di Dio. Ok? Se l'uomo non fosse caduto, noi non saremmo oggi sicuramente in questa situazione. Ma se l'uomo non avesse peccato, qual era la sua condizione prima del peccato? Dio ha creato il cielo e la terra, Dio ha creato gli animali, Dio ha creato tutte le erbe, tutta la vegetazione, Dio ha creato ogni cosa, è arrivato all'uomo, ha messo letteralmente la ciliegina sulla torta. creando gli animali, li creò, dice la Bibbia in Genesi 1, secondo la loro specie. Creando la vegetazione, la creò ogni erba, ogni pianta, ogni albero secondo la loro specie. Ma quando arrivò all'uomo, Dio disse, lo facciamo secondo la nostra specie. La Bibbia dice, Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Il regno della terra era un luogo dove Dio l'aveva preparato per benedire l'uomo. Dio ha messo l'uomo a capo della terra. Il regno dei cieli è il luogo dove Dio abita. La terra era il luogo dove l'uomo abitava e la terra non era altro che un'estensione del regno dei cieli, ma con una grande differenza. Dio dominava e domina il regno dei cieli, il regno di Dio, questo luogo, ok? Questa dimensione spirituale, ma sulla terra non era Dio che dominava. Dio ha dato la terra letteralmente all'uomo e ha dato all'uomo tutto. L'autorità per regnare, per governare e per dominare la terra. In realtà Dio stava dicendo all'uomo: io dominerò sulla terra attraverso di te. Vorrei fare un'espressione molto forte, non vorrei essere frainteso in questo, però spero che comprendiate, so che comprendiate dopo. Dio era l'Iddio di Adamo, ma Adamo era l'Iddio di questo mondo. Dio dominava su Adamo, regnava su Adamo, signoreggiava su Adamo, ma Dio ha dato all'uomo la responsabilità e l'autorità di regnare, di dominare, di governare su tutta la terra. C'è un'espressione dove Paolo chiama Satana l'iddio di questo secolo, Gesù lo chiama il principe di questo mondo. Sono tutti appellativi, titoli che in realtà appartenevano ad Adamo prima della caduta, l'Iddio di questo secolo. Questa espressione che Paolo usa per Satana, un angelo decaduto, era un'espressione che era data e che rappresentava quella che era la funzionalità e il ruolo che Adamo svolgeva sulla terra come Dio di questo secolo e come principe di questo mondo. All'inizio Dio disse, io dominerò letteralmente, io dominerò il mondo attraverso di te. E mediante il peccato, Adamo ha letteralmente ha perso l'autorità sul mondo e l'ha consegnata letteralmente al diavolo. Andiamo a leggere un attimo in Luca, al capitolo 4, questo principio fondamentale perché se noi comprendiamo questo passaggio, qualcosa può cambiare nella nostra vita. In Luca, al capitolo 4, al versetto 5, durante la tentazione di Gesù, è scritto che il diavolo condusse su di un alto monte Gesù e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse, io ti darò tutta l'autorità di questi regni, nella nostra scrittura. La nostra traduzione qua c'è scritto potere, in realtà nel testo greco è la parola exousia, quindi autorità. Io ti darò l'autorità di questi regni e la loro gloria perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Quando Adamo peccò, questo può essere scioccante per qualcuno, ma è quello che la Bibbia ci insegna, quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza, anche perché non c'era bisogno della salvezza in quel tempo. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza. Adamo ha perso l'autorità. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo. Ha perso la terra. L'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo è stato creato per la terra. Quando noi saremo con il Signore, noi non saremo in cielo. Noi saremo in nuovi cieli e nuova terra. L'uomo è stato creato per la terra e non per il cielo, non per le nuvolette. Ok? Quindi l'uomo che è stato creato per la terra, quando Adamo ha peccato, ha letteralmente consegnato la sua autorità nelle mani di Satana. Satana qua dichiara una cosa incredibile, dice questa autorità E l'autorità di questi regni e la gloria di questi regni mi è stata data e io la do a chi voglio. Gli è stata data l'autorità e la gloria dei regni, cioè tutta la terra. Adamo ha perso l'autorità e la terra nel momento in cui ha peccato, l'ha consegnata a Satana. Satana nella tentazione parla con Gesù e gli dice: se tu ti prostri e mi adori, io ti darò tutta l'autorità e tutti i regni della terra. E noi sappiamo quello che Gesù ha risposto. Gesù gli ha detto: vai via da me, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Ma sapete in realtà che cosa gli ha detto Gesù in poche parole? Gesù ha detto: non ho bisogno che tu mi dai qualcosa che io verrò a riprendermi fra 3 anni. Quando Gesù è morto sulla croce, è stato sepolto, è risuscitato il terzo giorno ed è asceso al Padre e si è seduto alla destra della Maestà, lui ha ripreso tutta l'autorità e tutta la gloria dei regni. E quando Gesù ha parlato ai suoi discepoli in Matteo 28, al versetto 18, ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque. Ed è importante che noi comprendiamo quello che Gesù è venuto a fare, perché Gesù è venuto a riprendere ciò che Adamo aveva perso. Gesù viene chiamato anche l'ultimo Adamo, non il secondo Adamo, l'ultimo Adamo. L'ultimo Adamo è venuto a riprendere l'autorità che Adamo ha perso e l'ultimo Adamo, Gesù, è venuto a riprendersi l'autorità e la gloria dei regni e ora è lui che la dà a chi vuole. Ecco perché noi in Cristo Gesù abbiamo di nuovo autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farci del male. Ecco perché in Cristo siamo di nuovo eredi della terra. Ecco perché in Cristo abbiamo di nuovo quella gloria. Gesù ha parlato, ha detto nella preghiera sacerdotale, sapete in Giovanni 17, Padre, io do loro la gloria che tu hai dato a me. Gesù ha ripreso quello che Adamo aveva perso nel giardino di Eden. Ed è importante che noi comprendiamo che la nostra posizione oggi spirituale è la stessa posizione che Adamo aveva, è maggiore perché noi siamo oggi al di sopra, seduti nei luoghi celesti, in Cristo e con Cristo, al di sopra di principati, potestà, potenze e signorie. Alleluia. Infatti, guardate quello che c'è scritto nel Salmo 8 al versetto 6, questo è Davide che scrive e dice così, Salmo 8, leggiamo dal verso 1, dice: quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli, dalla bocca dei lattanti, dei bambini e dei lattanti, tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici per fare tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposte. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché lo visiti? Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore, buoi, tutti quanti, anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che passa sopra i sentieri del mare. O eterno Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Davide qui stava raccontando di ciò che era l'esperienza di Adamo, ma profeticamente stava raccontando e profetizzando di ciò che sarebbe successo in Cristo. Infatti, se noi andiamo a leggere in Efesini, al capitolo 1, troviamo scritto qualcosa di straordinario. Paolo prega, Paolo fa una preghiera incredibile per gli Efesini, scrive questa preghiera al versetto 17, dice: io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti, facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in quest'età ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Sono parole di una potenza e di una profondità incredibile. Guardate, il versetto 22 dice, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, sotto i piedi di Gesù, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Noi siamo sopra ogni cosa. Ci ha posto letteralmente sopra ogni cosa, e ogni cosa è sotto i suoi piedi, ogni cosa è sottomessa alla sua autorità, e se è sottomessa alla sua autorità, è sottomessa all'autorità che lui stesso ha delegato alla sua Chiesa. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato, ed ora ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. All'inizio Adamo non aveva bisogno di intercedere, perché era tutto a sua disposizione, era tutto sotto la sua autorità, lui governava, dominava, regnava e quindi alla sua parola le cose succedevano. Dopo il peccato, la morte è entrata nel mondo attraverso il peccato e tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma tutti coloro che hanno creduto in Gesù sono stati giustificati gratuitamente e hanno ricevuto di nuovo quell'autorità che Adamo ha perso, di nuovo quella gloria che Adamo ha perso e noi oggi siamo chiamati a regnare. E in Romani, al capitolo 5, al versetto 17, fa una dichiarazione straordinaria, dice, infatti se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più, molto di più, molto di più, lo ripeto, molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, il dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. La Bibbia dice in Apocalisse, al capitolo 1, al versetto 6 dice che siamo stati fatti re e sacerdoti, e lo dice anche al capitolo 5, al versetto 10, che siamo stati fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Regneremo sulla terra. Noi regneremo sulla terra. Quindi Satana ha usurpato questa autorità da Adamo attraverso l'inganno, attraverso il suo peccato, ma Cristo è venuto e è venuto a riprendersi ciò che Adamo aveva perso. Ora, qual è la differenza dell'intercessione, della nostra posizione tra l'antico patto e il nuovo patto? In questo vorrei che foste attenti, perché è un concetto molto semplice, però fondamentale per noi comprenderlo. Nell'antico patto non era ancora stata restituita l'autorità all'uomo. Quindi sia la preghiera che l'intercessione avevano un approccio e una terminologia diversa da quella del nuovo patto. In pratica, la nostra posizione spirituale non è come quella dei nostri fratelli nell'antico patto. Noi abbiamo una posizione totalmente diversa. Guardate anche questa espressione semplice che Gesù usa riguardo a Giovanni Battista e a noi e a tutti coloro che facevano parte dell'antico patto. Guardate qua. Gesù parla di Giovanni Battista in Matteo al capitolo 11 e dice così, in verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Lo rileggo, Matteo 11, versetto 11. In verità vi dico, tra i nati di donna tutta l'umanità, quindi. Non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. Quindi Gesù sta parlando di tutti i nati di donna nell'antico patto. Sta dichiarando Giovanni Battista nell'antico patto è il più grande di tutti, perché tutti hanno profetizzato del Messia, ma lui non solo è quello che ha profetizzato di me, ma è colui che mi ha introdotto. Quindi nessuno è come Giovanni Battista. Tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. Lui è il più grande profeta dell'antico patto, più grande di Isaia, di Geremia, più grande di Mosè, più grande di Davide, più grande di Daniele, più grande di Ezechiele, più grande di qualunque profeta. Lui è il più grande, dice nessuno, non è mai sorto nessuno più grande di Giovanni Battista. Però dice, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Gesù fa una differenza, una distinzione chiara tra l'antico patto e il nuovo patto e dice, ma coloro che sono nati di nuovo, coloro che appartengono al nuovo patto, coloro che sono dentro il regno di Dio, che io sono venuto a portare qui sulla terra, è più grande di Giovanni Battista. Ma pensa un attimo, tu che sei in Cristo, sei più grande di Giovanni Battista, sei più grande di Mosè, sei più grande di Isaia, sei più grande di Elia, sei più grande di Davide, sei più grande di Gedeone, sei più grande di Noè, sei più grande di Enoch, sei più grande di Giosuè, sei più grande di Salomone, sei più grande di Barak, sei più grande di Sansone. Il minimo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista, che è il più grande di tutti quelli dell'antico patto. Quando noi comprendiamo questo principio, quando noi comprendiamo qual è la nostra posizione spirituale nei luoghi celesti, ma di chi nell'antico patto è stato mai scritto quello che Paolo dice in Efesini al versetto 6, al capitolo 2, il versetto 6 dice, e siamo stati risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Alleluia! Chi il minimo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista, parola di Gesù Cristo. Questa è una parola che Gesù ha dato ed è una parola straordinaria. Ritorniamo alla differenza tra l'antico patto e il nuovo patto. Nell'antico patto, come abbiamo detto, l'intercessione significa mettersi in mezzo a due persone, diciamo qua, mettersi in mezzo tra due persone e intervenire a favore di una delle due parti per ottenere un favore. Quindi nell'antico patto, quando qualcuno intercedeva, si metteva in mezzo tra la persona bisognosa, seguitemi, tra la persona bisognosa e Dio, e faceva petizione, faceva intercessione. Nell'antico patto gli credenti dell'antico patto, anche se erano giustificati per fede, ma non erano in Cristo, non avevano l'autorità, ad esempio, di cacciare i demoni. Infatti, voi trovate delle espressioni in due passaggi della scrittura, in Zaccaria 3 e nella lettera di Giuda al versetto 9. Voi vedrete che, magari lo leggiamo perché è anche importante, Zaccaria 3, quando dice, poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo, e l'Eterno disse a Satana, ti sgridi l'Eterno Satana, sì, l'Eterno che ha scelto Gerusalemme ti sgridi, non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? In Zaccaria 3 ci viene ricordato, ci viene rivelato che è Dio che sgridava il diavolo, non i credenti. In Giuda, se voi leggete in Giuda, al versetto 9, dice, invece l'arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lanciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse, ti sgridi il Signore. Gli angeli non hanno autorità di cacciare i demoni. I credenti nell'antico patto non avevano l'autorità di cacciare i demoni. Quindi il credente si metteva in mezzo tra la persona bisognosa o il popolo bisognoso e Dio, e chiedeva a Dio. E Dio interveniva, ok? L'uomo non aveva autorità sul diavolo, ma aspettava a Dio intervenire sulla richiesta dell'intercessione. Ed è per questo che leggiamo che espressione del tipo ti sgridi l'Eterno, come in Zaccaria 3 al versetto 1 e 2 e in Giuda al versetto 9. Nel Nuovo Testamento invece, dopo che Gesù ha riconquistato l'autorità che Adamo aveva perso e ha preso tutta l'autorità, gli è stata data autorità in cielo e sulla terra, la nostra intercessione, cioè il nostro metterci in mezzo, non è più tra la persona bisognosa e Dio. A Dio dice: tu dominerai attraverso di me, tu userai autorità attraverso di me, tu sei delegato a cacciare i demoni. La nostra intercessione è metterci in mezzo tra la persona bisognosa e il diavolo. Perché dico questo? Perché per spiegare meglio questo principio vorrei leggere insieme a voi, andiamo verso la conclusione. Così la prossima volta abbiamo un bel po' di carne da mettere sul fuoco. In Seconda Corinzi, al capitolo 4, è scritta una cosa molto interessante. Dice il versetto 3, Seconda Corinzi 4, il versetto 3: ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, per quelli che muoiono, nei quali l'Iddio di questo secolo, Satana, ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, siamo vostri servi per amore di Gesù. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Il versetto 13 dice: ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo. Nell'antico patto l'intercessione veniva fatta dai credenti e letteralmente loro erano coloro che si mettevano in mezzo tra la persona bisognosa e Dio. Loro chiedevano, Dio interveniva. Loro chiedevano e Dio sgridava il nemico. Nel Nuovo Testamento non funziona più così. In accordo all'autorità che Cristo Gesù ci ha dato, noi abbiamo l'autorità, noi abbiamo le chiavi del regno dei cieli, abbiamo le chiavi per aprire e le chiavi per chiudere. Guardate cosa è scritto in Matteo al capitolo 16, affronteremo questo argomento la prossima volta. Matteo 16. Quello che Gesù disse a Pietro e che poi disse ai discepoli, il versetto 18: io altresì ti dico, tu sei Pietro e sopra questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno resistere. Le porte dell'inferno non possono resistere. Le porte dell'inferno non possono resistere all'avanzata della chiesa. Ed io ti darò le chiavi, le porte. Le chiavi, le porte, le chiavi. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che tu avrai legato, chiuso, non permesso sulla terra sarà legato, chiuso, non permesso nei cieli. E tutto ciò che avrai sciolto, aperto, permesso sulla terra sarà sciolto, aperto nei cieli. Concesso, sarà permesso nei cieli. Ed è molto importante che noi comprendiamo che questo è qualcosa, l'autorità che Dio ha dato a noi, alla Chiesa. Matteo 18, il versetto 18: in verità io vi dico che tutte le cose che voi avrete legate, significa la parola legare, significa nel testo greco, significa vietare, o dichiarare impropria, o dichiarare illegale, tutto ciò che voi direte che è illegale, che voi dichiarerete che è impropria, tutto ciò che voi vieterete, tutto ciò che voi legherete sulla terra sarà fatto, sarà così nel cielo. Tutto ciò che voi avrete sciolto sulla terra, che voi avrete rotto, avete dissolto, che avete distrutto sulla terra, sarà così nel cielo. E voglio darvi una traduzione possibile di quella che è. Vediamo se la trovo al volo. Traduzione possibile. Di quella che è Matteo 16, quello che abbiamo appena letto, di ciò che Gesù dice quando dice io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Guardate questa traduzione parafrasata, è scritto così: tu avrai completo e libero accesso al regno dei cieli. Io ti darò chiavi per aprire ogni porta in ogni luogo. Non ci saranno più barriere tra il cielo e la terra, tra la terra e il cielo. Le cose che tu legherai o non permetterai, che dichiarerai improprie o illegali e che vieterai sulla terra saranno così per Dio, e le cose che romperai, dissolverai, distruggerai, scioglierai e permetterai e che dichiarerai legali sulla terra saranno così per Dio. Un sì sulla terra è un sì in cielo, un no sulla terra sarà un no in cielo. Come dobbiamo intercedere per le persone? Situazioni, magari parliamo di intercessione per persone che non sono salvate, ma veramente pensiamo che la nostra intercessione sia andare a Dio e supplicare Dio di salvare le persone? Veramente pensiamo di essere più buoni di Dio e di cercare di convincere Dio, di intenerire il cuore di Dio nel cercare di fare qualcosa che Lui in realtà ha già fatto 2000 anni fa? Veramente abbiamo noi questa presunzione, questo orgoglio di andare a cercare di convincere Dio di fare qualcosa per salvare l'umanità? E noi continuiamo a pensare e a credere che la nostra intercessione sia salva, salva, ti prego, salva, ti prego, salva, Signore, ti prego, ti supplico, salva. Mentre Dio ascolta questa preghiera, viene offeso dalle nostre parole, perché Lui ci risponde dicendo: credo di aver fatto già tutto quello che era necessario fare per la salvezza dell'umanità. Quando mio figlio sulla croce ha gridato tutto è compiuto, che cosa stava significando? In 2 Corinzi 5, al versetto 19, è scritto che Dio ha già riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. E noi vogliamo chiedere a Dio di fare qualcosa che ha già fatto, mentre noi ce ne vogliamo stare tranquilli e non parlare di Gesù e non evangelizzare, mentre Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andatevi e uscite dalle vostre case, uscite dalle vostre comunità, lasciate le vostre poltrone, lasciate le vostre comunità e andate a governare, andate a regnare nelle case degli altri, andate a regnare nelle strade, andate a regnare nelle vostre città, andate a regnare nella vostra nazione, perché se le cose stanno andando male non è perché il diavolo è più bravo di me, ma è perché la Chiesa non sta facendo il suo dovere. Nell'antico patto l'intercessione era mettersi in mezzo tra la persona bisognosa e Dio, perché l'uomo non aveva ancora autorità. Perché? Perché l'autorità era ancora nelle mani del diavolo. Ma nel nuovo patto, dopo che Gesù si è preso di nuovo tutta l'autorità e tutta la gloria di tutti i regni della terra, li ha presi attraverso la sua vita, attraverso il suo sacrificio, la sua resurrezione e la sua ascensione, Dio ha rilasciato la sua autorità sopra di noi. Ogni autorità ci è stata data in cielo e sulla terra. Abbiamo l'abilità e l'autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farci del male. Gesù ha detto: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome: cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E noi continuiamo a chiedere a Dio di fare le cose, mentre Dio che sta dicendo a noi regna, mentre Dio che sta dicendo a noi domina, mentre Dio che sta dicendo a noi tu devi signoreggiare, perché Gesù è il re dei re, noi siamo i re. Gesù è il Signore dei signori, noi siamo i signori. Gesù sta governando nel cielo, mentre Lui vuole che noi governiamo sulla terra. Lui è il capo della Chiesa, e Lui dice la Bibbia, questa espressione straordinaria di Efesini che rileggo: ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. La prossima settimana noi studieremo su questo argomento: come intercedere per le persone che non sono salvate. Scusate, a volte la vecchia terminologia mi frega. Come intercedere per le persone che ancora non hanno creduto in Gesù, ok? Come dobbiamo prendere autorità, come dobbiamo prendere posizione, come dobbiamo andare a definire certe cose. Noi dobbiamo imparare a cambiare la nostra terminologia, il nostro linguaggio, perché se no noi non riusciremo ad essere efficaci e ad avere influenza. Questo è quello che Dio vuole per la nostra vita, quindi voglio lasciarvi con queste parole. La Chiesa ha un diritto legale di intercedere per il mondo. Se il nostro Vangelo, dice Paolo, è ancora velato, esso lo è, dice, per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le loro menti affinché non credano e affinché non risplenda loro la luce. Quindi noi non siamo a intercedere cercando di convincere Dio, la nostra intercessione è metterci in mezzo e usare autorità sul diavolo nel nome di Gesù, avendo le chiavi del regno, usando l'autorità, legando il diavolo, sciogliendo le persone. Il prossimo martedì parleremo di questo argomento e vedremo alcune cose molto interessanti. Quindi ritornate con noi martedì prossimo alle 20:30, sempre su questo canale TV streaming, ok? Preghiamo un attimo. Padre, grazie, ringraziamo il Padre, grazie Padre per questa sera, grazie per la tua parola, grazie per quello che hai preparato per noi, grazie per come tu ci insegni la tua parola e grazie nel nome di Gesù per come ci permetterai di vedere vittoria nella nostra famiglia, vittoria nelle nostre città, vittoria nelle nostre nazioni, vittoria, Signore, in ogni luogo dove tu ci manderai nel nome di Gesù come intercessori, mettendoci in mezzo e cercando, Signore, di ottenere i risultati che tu hai stabilito, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo il nostro canale in questo momento Skype aperto, se avete delle domande da fare, sempre sul nostro account, si chiama iChurch Web, quindi se volete fare delle domande, ecco Sandra. Questo insegnamento è di una potenza senza... Grazie Sandra, grazie. E, no, diciamo che abbiamo tanto da imparare, il prossimo martedì sicuramente insegneremo tanto. C'è tanto da imparare sull'argomento dell'autorità e del regno e del dominio. Nella conferenza che faremo a Torino a fine mese, dal 27, 28 e 29, saremo a Torino e faremo proprio una conferenza proprio sull'argomento del regno. Il tema che tratteremo è creati per regnare. Dobbiamo ritornare a prenderci la nostra posizione nel nome di Gesù. Non so se ci sono altre domande, vedo molte persone che sono collegate, quindi se magari volete potete scrivere sul nostro canale, se no possiamo tranquillamente chiudere. Io magari continuerò a essere connesso sul nostro account di Skype, quindi se dopo volete mandare le vostre domande, fatelo tranquillamente. Dio vi benedica, buona serata, buona intercessione, buon combattimento e nel nome di Gesù prendetevi la vostra rivincita e fate le vostre vendette sul diavolo, nel nome di Gesù. Dio vi benedica, buona serata a tutti quanti.